Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è la prima puntata di A come Atlante, ogni lunedì ovviamente dedicata all'America Latina. Al telefono abbiamo Alfredo Somozza. Buongiorno Alfredo. Non abbiamo Alfredo ancora, adesso cerchiamo di rimediare. Tra poco rimediamo. Eccoci. Quindi oggi, come dicevo, parliamo di tre temi che sono il voto che è stato questa notte in Argentina, dove c'è stato il primo, come si può dire, il primo avvertimento a Milei, ha perso malamente alle provinciali, le elezioni nella provincia di Buenos Aires. Poi andiamo a vedere questo scontro che c'è in questo momento tra Maduro e Donald Trump, e quindi Venezuela, la guerra tra Stati Uniti e Venezuela. Ogni giorno ci sono nuove minacce, e poi ovviamente c'è quello che è la notizia, quella che potrebbe essere la notizia della settimana, che arriva dal Brasile, dove l'ex presidente Bolsonaro è minacciato di chiudere la sua vita, la sua carriera in carcere, rischia 40 anni di carcere. Abbiamo qualche problema con la connessione, intanto andiamo in musica aspettando. Un secondo solo, abbiamo dei problemi tecnici che stiamo cercando di rimediare. Eccoci. Ecco Alfredo, abbiamo avuto dei grossi problemi tecnici, così che iniziamo la nuova stagione.
Bene, bene, comunque sarà bella lo stesso.
Grazie a Zacca che è venuto qua a darci una mano. E niente, io ho fatto così in catastrofe una piccola riassunto della settimana che è già passata e quella che arriva. Dicevo che stiamo aspettando la sentenza a Bolsonaro, rischia fino a 40 anni di carcere, rischia di finire la sua carriera politica e la sua vita in un carcere, poi vediamo come andrà a finire, ma io inizierei con le elezioni in Argentina, nella provincia di Buenos Aires, che se mi ricordo bene rappresenta il 40% dell'elettorato in Argentina. È stato il primo avvertimento a Milei. Io ti chiedo prima di tutto, intanto diamo un po' di numeri e poi facciamo qualche...
Certo.
Qualche
sì. Sì, la provincia di Buenos Aires, che non comprende la città di Buenos Aires, che è un distretto federale a parte, è il primo distretto elettorale argentino, e quasi il 40% degli elettori, sono quindi 15 milioni di elettori che vivono in questa provincia. Il primo da dare è quello dell'affluenza, in un paese in cui il voto è obbligatorio, ha votato il 61% degli aventi diritti, diritto, che vuol dire un calo del 15% rispetto all'ultima elezione, che erano oltre il 75%. Quindi questo è un dato da considerare, perché molto probabilmente in quel dato si nasconde anche il risultato generale, il pessimo risultato che ha avuto Javier Milei con la lista unitaria del centrodestra, nel quale era confluito anche quello che resta del partito di Maurizio Macri. Il distretto elettorale della provincia di Buenos Aires comprende 8 distretti, dei quali 6 li ha vinto invece il peronismo. I numeri sono come dice Clarín è un giornale piuttosto centrista, che non ha sicuramente simpatie per il peronismo, anzi è stato a lungo in guerra con Cristina Kirchner. Il titolo del Clarín in questo momento è "Elezione in provincia, il peronismo ha schiacciato Milei che deve ripensare la sua strategia per ottobre", perché ottobre ci sono le elezioni in medio termine. I numeri sono la Fuerza Patria, che è il peronismo kirchnerista, al 47%, la Libertà Avanza di Javier Milei al 33,7%, quindi sono praticamente, anche qui sono 12-13 punti di differenza tra il primo e il secondo. Ci sono altre due forze che riescono a leggere qualcuno: Somos Buenos Aires, che erano dissidenti peronisti, cioè peronisti non kirchneristi insieme ai socialisti radicali, che si attestano al 5,5%, e il Fronte delle Sinistre, che in realtà è una coalizione tra tre partiti trotskisti, che portano a casa il 4,3%, il resto sono, diciamo, le frattaglie. Quindi c'è stata una grande polarizzazione del voto, perché di solito la sinistra trotskista prendeva risultati migliori di questi, anche 2-3 punti in più, ma la polarizzazione del voto ha sicuramente fatto confluire i voti sul peronismo, considerata la vera alternativa a Javier Milei. Per lui è una sconfitta pesante, la seconda sconfitta di questo tipo dopo la provincia di Corrientes, una provincia del nord. La principale imputata per queste sconfitte è sua sorella Karina Milei, che è quella che ha gestito la preparazione delle liste che sono presentate, la strategia nella quale ad esempio si è puntato molto su una persona, su un personaggio che si chiama Expert per la provincia di Buenos Aires, che è un estremista ideologico, un po' come Javier Milei, oscurando i sindaci, perché sono tanti i sindaci ovviamente del centrodestra, e le persone un po' più moderate. Quindi c'è stata una polarizzazione nella scelta del frontman di questa campagna, che sicuramente non ha giovato. Ma dall'altro lato il peronismo va registrato il fatto che adesso c'è un nuovo leader, il peronismo K, che è l'attuale governatore della provincia di Buenos Aires, Axel Kicillof, che appunto il governatore della provincia, è stato quello che ha insistito per stoppiare l'elezione, cioè perché queste elezioni si tenessero un mese prima di quelle di medio termine, contrariamente a quello che pensava Cristina Kirchner. Quindi in qualche modo si è posto come alternativa, se vogliamo, alla leadership della Chiesa, che ricordiamo è agli arresti domiciliari e non potrà più candidarsi tranne che venga fatta una qualche amnistia, quasi improbabile al momento. E quindi Askel Kicillof, che è stato anche ministro dell'economia di Cristina Kirchner, si prospetta come, diciamo, il nuovo leader di questo peronismo progressista, così come lo definiscono loro, che alza la testa alla grande, perché 13 punti di differenza con Javier Milei è un grandissimo risultato.
Ecco, dove possiamo posizionare Kicillof dal punto di vista politico nel peronismo?
Ma lui in realtà arriva dal Partito Comunista, è un economista, laureato all'Università di Buenos Aires, e diciamo che non ha una storia peronista, ma si avvicina al peronismo con i Kirchner. I Kirchner hanno avuto arrivi da diversi partiti di sinistra, tra i quali appunto il Partito Comunista. Kicillof forse no, anzi non lo era più sicuro al momento di entrare nel peronismo, ma la sua area culturale era quella, non sicuramente il peronismo. Quindi ecco un esponente che è stato, diciamo, fedelissimo dei Kirchner, il ministro dell'economia, tra l'altro in momenti non felici, perché il ministro dell'economia è quando è partita l'inflazione, ma che arriva da quella sinistra che vede nel peronismo kirchnerista l'unica alternativa progressista per il paese. La novità di questa elezione è la nascita di questo fronte di centrosinistra che si presentava come Somos Buenos Aires, che sono peronisti non dissidenti, e semi radicali socialisti, che complessivamente hanno avuto un 5%, ma in alcuni distretti hanno toccato punte del 20% e addirittura in qualche comune hanno vinto. Ed è la prima volta che si affaccia una forza progressista non peronista in elezione di questa importanza.
Ha stancato il mielismo, se vorremmo chiamarlo così?
Ma Milei sicuramente la strategia dell'urlo, dell'aggressione costante, dell'insulto funziona bene, è funzionata bene in campagna elettorale, ma non funziona bene da presidente. Soprattutto lui non è riuscito a creare una coalizione coesa. Mi dicono che molti militanti del macrismo non si sono mobilitati affatto, e questo si vede chiaramente che non è successo. Lui ha insultato Maurizio Macri, ha insultato i radicali, ha insultato tutti quelli che potevano dare quel voto di differenza, che tra l'altro è quello che le ha permesso di vincere il ballottaggio, perché ricordiamo che Milei arriva al ballottaggio col 19% di voti al primo turno, quindi tutto il resto, cioè il 50%, il 52% che ha avuto quando è stato eletto, era arrivato da altre forze politiche che però sono stati tutti insultati, quindi questo non funziona più sicuramente. E l'altra cosa che non è funzionata è che proprio in questi giorni prima dell'elezione c'è stato uno scandalo, che però è uno scandalo perché non c'è nemmeno un'inchiesta, c'è l'ipotesi che ci sia stato un giro di tangenti attraverso il Ministero della Disabilità, coinvolgendo persone vicine a Milei, addirittura si parla di sua sorella che è la sottosegretaria alla presidenza. Tutto questo per ora è soltanto una fuga di audio, di WhatsApp, non c'è un'inchiesta, non c'è nulla, ma è stato credo decisivo, perché nel sondaggio di 15 giorni fa stava vincendo il suo partito e invece i risultati è stato un disastro, ma soprattutto quel calo nell'affluenza che sottolineavo all'inizio, cioè quegli indecisi che avevano votato per lui il primo turno, che probabilmente questa volta, tra un po' la delusione e questo scandalo, poi vedremo se è vero o non è vero, ma comunque bastato, con tempi di social basta quello, sicuramente le ha fatto perdere tantissimi voti nell'ultimo momento.
Se consideriamo che la sconfitta, la batosta di Milei è una brutta notizia per Trump, io li chiamo i proxy, un po' come l'Iran aveva gli Hezbollah, gli Houthi nello Yemen, gli Hezbollah in Libano, diciamo che Trump, i suoi proxy erano Bolsonaro e Milei. Milei rischia, perché come dicevi tu a ottobre sono le elezioni, un altro test, anche se lui aveva presentato questo voto nella provincia di Buenos Aires come un referendum sulla gestione della sua presidenza. Sì. Adesso sta per arrivare la sentenza. Bolsonaro rischia tantissimo, Dicevo che Trump perderà un altro pezzo dei suoi appoggi in questo momento in America Latina, gli rimarrà soltanto Bukele a quel punto.
Esatto. Resta Bukele della triade, perché sì. Milei rischia di fare l'anatra zoppa, ovviamente lui a metà, nemmeno a metà mandato ancora, ma effettivamente se a ottobre dovesse ripetersi un voto di questo tipo, ma non è detto che sia così, ma dovesse registrarsi un voto di questo tipo, lui avrà 2 anni d'inferno nel rapporto col Parlamento. Ce l'ha già, perché lui in Parlamento ha una minoranza, non ha la maggioranza, ma no, appunto, non dovesse conquistare quella maggioranza in Parlamento, i suoi 2 anni saranno in salita, non in discesa. Bolsonaro appunto rischia con sicurezza la condanna, lui diciamo rischia dai 15 anni, se sono gentilissimi, fino ai 42 anni. Comunque diversi dei coimputati, perché ricordiamo che il processo coinvolge anche altre 7 persone anche importanti, c'è l'ex comandante della Marina, che è stato l'unico militare che appoggiò esplicitamente il colpo di Stato, l'ex ministro della Giustizia, l'ex ministro della Sicurezza, e poi questo Mauro Cid, che era il ciambellano di Bolsonaro, l'aiutante primo di Bolsonaro, che è stato il pentito, l'autore del racconto che ha permesso di investire questo processo, spiegando come funzionò in quei giorni la filiera di comando di Bolsonaro rispetto al tentativo golpe, che non è solo quello, perché non era solo il colpo di Stato, ma anche l'omicidio di un giudice de Moraes, un giudice della Corte Suprema, e di Lula e di Alckmin, del suo vicepresidente eletto. Quindi è veramente gravissimo quello che è successo, nessuno scommette sul fatto che lui non sia condannato, c'è già chi comincia a parlare di richieste di amnistia, ma sono così pesanti le accuse contro Bolsonaro che...
Pronto? Pronto? Ecco, Alfredo, l'abbiamo perso. Abbiamo perso Alfredo. Intanto sentiamo Bolsonaro. Ormai è una diretta non stop in Brasile.
Alexandre de Moraes, relator do processo, deu recados logo na abertura da sessão. Ele chamou de covarde e traiçoeira a tentativa de coagir o poder judiciário, falando indiretamente sobre as sanções de Donald Trump. E afirmou que a imparcialidade da corte não foi afetada. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, se adiantou ao que a...
Ecco, abbiamo sentito questa diretta non stop della CNN Brasil su il processo a Bolsonaro. Entro questa settimana dovrebbe arrivare la sentenza finale. Come diceva Alfredo, rischia da 15 anni, se saranno gentili, fino a 40 anni, non solo lui, ma ci sono anche tutto il vertice militare. Sarebbe piaciuto chiudere questa puntata, che abbiamo avuto tantissimi problemi tecnici, con il Venezuela e con la guerra minacciata. Adesso il Pentagono si chiama il Ministero della Guerra, non è più un Ministero della Difesa. La guerra che è stata minacciata da Trump contro il Venezuela, contro Maduro. La settimana scorsa c'è stato un attacco contro una imbarcazione venezuelana, secondo la versione americana, secondo la versione del Ministero della Guerra americana, è stata colpita una imbarcazione dei narcos venezuelani, e sappiamo che in questi mesi gli Stati Uniti accusano Maduro di essere legato ai narcotrafficanti. Comunque, di questa storia ne parleremo la settimana prossima. E a tutti un caro saluto da Sciauchi, e quindi a lunedì prossimo, speriamo con meno problemi tecnici.
Big black train coming down the track, blew your whistle long and long. One minute you're here, next minute you're gone. I lay my penny down on the rails, so some old wind sings its last song. One minute you're here, next minute you're gone. Baby, 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 I'm so alone. Baby, 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 I'm coming home. Autumn carnival on the edge of town, we walk down the midway arm and arm. One minute you're here, next minute you're gone. I thought I knew just who I was and what I'd do, but I was wrong. One minute you're here, next minute you're gone. Red River running along the edge of town, on muddy banks I lay my body down, this body down. Footsteps crackling on the gravel.